Sia lodato Gesù Cristo. Carissimi fratelli e sorelle, la tematica che la parola porta davanti alla porta del nostro cuore questa sera è chiara, precisa e quanto mai difficile da vivere. Ma vediamo alcune riflessioni che ci possono aiutare. La prima è una riflessione di ordine morale. E quella moralità a cui ci richiama Cristo nel Vangelo e a cui ci richiama anche la prima lettura al libro del Siracide, quando appunto parla lui che non ha misericordia per l'uomo suo simile, come può supplicare per i propri peccati? Di non conservare l'ira e il rancore nel proprio cuore. Che cos'è il rancore? Il rancore è un sentimento spontaneo che nasce in seguito a una ferita, un'offesa ricevuta. Il rancore non coltivato, il rancore sopportato con fastidio, il rancore che uno ce l'ha ma non vorrebbe averlo, non è peccato, ricordatevelo sempre. Noi siamo cattolici e il Concilio di Trento ci dice che il fomite del peccato non è peccato, cioè il fomite del peccato originale non è peccato, cioè questi istinti perversi che ci nascono spontaneamente in seguito a quella ferita, che il battesimo non sana del tutto perché vuole che noi combattiamo contro queste ferite. Allora, il sentire, avere un sentimento negativo di odio, di rancore, un sentimento di qualunque genere peccaminoso, il solo fatto di sentirlo non è mai peccato. Perché diventi peccato bisogna che sia acconsentito, cioè che tu lo fai entrare nel tuo cuore, che tu lo accogli, che tu lo gusti. E allora il rancore accolto diventa odio. E cos'è terribile l'odio, no? Dicevo ancora, da un punto di vista moralistico, Gesù fa un discorso chiaro, preciso. Con questa parabola stupenda, dove ci sono delle annotazioni, ci sono dei termini che noi non cogliamo perché sono fuori del nostro uso, del nostro costume, e quindi non capiamo la forza della parabola, perché il debito a cui viene perdonato il primo servo è enorme, è come dire, non so, 10 milioni di euro, mentre quello che non riesce a perdonare, lui che era stato perdonato, a quello che gli doveva a lui, una cosa come 10.000 euro. Come no, 10.000 lire, non ci sono più, come 10 euro. E questa divergenza tra le due somme è un messaggio preciso, che forse non è entrato nel nostro cuore, perché alla fin dei conti, perché tu sei questo debitore così, con questa somma così ingente? Per quale motivo tu sei in debito con Dio? In realtà quanti di noi si sentono a posto perché non rubano, non ammazzano, non dicono le bestemmie, neanche le parolacce, e quindi che debito ho nei confronti del Signore? La mancanza del senso del peccato, che è la caratteristica spudorata dei nostri tempi, che sono stati preparati da decenni. Già Pio XII diceva ai suoi tempi che la caratteristica dei suoi tempi era, stiamo parlando di ormai di quasi 100 anni fa, era la mancanza del senso del peccato, del quale non si è guariti ma si è purtroppo incancreniti. Il senso della malizia, della bruttezza, della nefastità, del dramma del peccato, non ce l'abbiamo più nel cuore. Qual è uno di questi segni? Che anche ai più devoti, quando iniziano la loro confessione, il 95% delle persone iniziano così. Niente Padre, niente Padre. Questa parola che 50 anni fa non c'era ancora nella nostra cultura, io non la sentivo. Da una cinquantina, da questa parte è entrato questo niente, niente. E certo, una cultura che ti svuota di valore fa diventare niente tutto. Fa diventare niente tutto. Allora, quando c'ho fretta, che ci sono molti da confessare, non dico niente. Che vuoi dire? Se c'ho un po' di tempo, dico, guarda, se è niente, allora, per favore, esci. Perché mi fai perdere tempo. Io sono qui per qualcosa, se è niente. Il peccato non è niente, fratelli. E non sto parlando del peccato grave o mortale, che è la stessa cosa. Perché alcuni dicono, questo è grave ma non è mortale. Ignoranza. L'ignoranza è la caratteristica comune del cristiano comune di oggi. A parte il fatto che non sa distinguere il peccato leggero dal peccato mortale. Perché per lui, che importa? Se tutto è niente, se tutto è niente, no? E allora, ecco, la gravità del peccato. Da che nasce la gravità del peccato? Da due elementi fondamentali. E questi due elementi lo fanno diventare enorme. Nessuno può valutare, estimare che cosa vuol dire un peccato. Perché? Non perché lo facciamo noi. Noi siamo poveracci, siamo limitati e tutto ciò che noi facciamo è limitato. Ma poiché è offesa a Dio, e Dio è il Santissimo, l'infinito, ogni peccato ha una valenza infinita. E questo non solo il peccato mortale, ma anche il peccato leggero. Quello che non mi apre la strada della dannazione, perché il peccato grave o mortale significa, Signore, tu dici questo, tu dici questa legge, ma a me non mi importa. Non glielo dici con la bocca, lo dici di fatto, no? Ricordati di santificare le feste. Lui lo dice, e io non la santifico. Che significa? Che tu non gli dai importanza. E non si dà neanche talmente tanta importanza a questo peccato che non lo si confessa più. Io ho un paio di tenaglie in confessionale perché ogni volta gli devo levare questo peccato, no? Gli devo chiedere, ma a messa ci vai? E la risposta in genere è sempre sì. Ma a me non mi contento, perché sì, ma sì che vuol dire tutte le domeniche? Eh no, padre, e allora non è sì, non è sì. Ma ti rendi conto che un peccato mortale ti manda all'inferno? No, non te ne rendi conto. Ma allora io mi chiedo, chi è Gesù per me? Chi è Gesù per me? Diceva Paolo, Gesù che ha salvato me è il salvatore dei poveri peccatori, lo chiama il salvatore dei poveri peccatori, di cui io sono il primo. San Paolo diceva, i poveri peccatori di cui io sono il primo. E Gesù dirà nel suo colloquio notturno con Nicodemo, come Mosè innalzò nel deserto il serpente, così bisogna che sia innalzato il figlio dell'uomo. È chiaro che se tu non conosci la Bibbia non ci capisci niente di quello che ha detto Gesù. Che ha fatto Mosè nel deserto? Stavano protestando, il Signore per punirli manda i serpenti, velenosissimi, morivano tanti, Mosè dice, Signore, per favore, abbi pietà. Dice, va bene, fai un serpente di bronzo, mettilo su un'asta, e coloro che saranno morsi, se guarderanno quel serpente, saranno guariti. E Gesù riprende questa figura dicendo che è lui il vero serpente, serpente non nel senso serpente, è lui quello che devono guardare. Innalzato, dice, quando sarò innalzato, attirerò tutti a terra, e come Mosè innalzò il serpente, così bisogna che io sia innalzato. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che come quegli ebrei, sentendo il veleno che scorreva nel loro sangue, guardavano quel serpente, si salvavano, così tu, guardando Gesù, ti salvi. Ma te lo senti il veleno che scorre nelle tue vene? Io mi chiedo, ce lo sentiamo questo? Perché se tu non senti che Gesù ti ha strappato dalla morte, ti ha strappato dall'inferno, ti ha strappato da una vita senza senso, ti ha strappato dal vuoto, ti ha strappato da tutto ciò che è brutto e meschino e ti ha dato bellezza, santità, grazia e eternità. Se tu non senti questo, ma Gesù per te chi è? È questo che non capisco. Ma se tu senti che Lui ti ha strappato dall'inferno, se tu senti che ti ha strappato dalla morte, allora ti senti in debito. Ti senti in debito. E quindi due sono gli aspetti. Sono in debito infinitamente perché ho offeso Dio. E sono in debito infinitamente perché Dio è morto per me. È morto d'amore per me. E quando tu cogli questo, come fai a non perdonare? Come fai a non perdonare? Ma devi avere questa esperienza forte, fondamentale. E l'esperienza questa qual è? È l'esperienza del battezzato. Del battezzato. Solo che noi abbiamo avuto la grazia di essere battezzati da piccoli, per cui tutto questo ci è sfuggito. E allora si realizza tutto questo nel nostro cuore quando per la prima volta ci confessiamo bene, quando per la prima volta guardiamo colui che è stato innalzato perché io lo guardassi con amore, ricevessi vita, perdono e grazia. Finché non lo guardo così, Gesù è il Gesù della commedia, è il Gesù di tutte queste sette New Age e altre eccetera, tutto dolce, tutto bello, tutto, ma è il Gesù immaginario. Il vero Gesù è il salvatore dei poveri peccatori. Ma salvatore dei poveri peccatori vuol dire persone che si riconoscono tali. Si riconoscono tali. Le porte della Chiesa sono aperte per entrare, ma l'entrata non è fisica. L'entrata non è fisica. Non è che tu entri nella chiesa e dici sono nella chiesa. Se tu non dici la parola magica, e quella parola magica è Signore, sono un povero peccatore, abbi pietà di me, tu sei fuori. E che brutta la vita fuori, senza Dio, senza speranza. Ma padre, faccio la comunione. Sì, purtroppo la fai sacrilega. Quindi peccato ancora di più grosso. Perché non hai detto quella parola? Signore, abbi pietà di me che sono quel povero peccatore. Questa è la prima riflessione moralistica. Ma la seconda riflessione è di ordine mistico. Perché il Vangelo va letto tutto e bisogna inglobare anche le altre parti del Vangelo, che non ci propone solo la morale, ma ci propone anche la vita mistica, senza la quale la morale non è possibile. Senza vita mistica la morale non è possibile. Cos'è la vita mistica? Avere le stigmate? No, non è quello. Il battezzato è un mistico, perché vive una presenza in lui di Dio. Il cristiano è un mistico, perché Gesù cosa ha detto? Io sono la vite, voi siete i tralci, senza di me non potete fare nulla. Allora tu puoi farti 100.000 propositi di essere più santo, di sopportare tuo marito, di sopportare tua moglie, di essere casto. Puoi fare 100.000 propositi, ma se non li vivi in Cristo come tralci nella vita, non puoi fare frutto. Non puoi fare frutto. Vedete, ci hanno insegnato la vita cristiana come sforzo e impegno. Sì, lo sforzo, l'impegno, ma non lo sforzo, l'impegno per essere casti, per essere buoni, per saper perdonare, non è quello, hanno sbagliato direzione. L'impegno che noi dobbiamo avere è perché Gesù casto si manifesti nella mia persona. Io sono il trancio, lui la vita. Perché Gesù misericordioso si manifesti nel mio cuore. Perché Gesù forte, Gesù compassionevole, viva in me, perché io sono come un prolungamento della sua umanità. E questa è la vita cristiana, l'impegno ascetico, è far vivere Gesù in me. E finché tu non ti decidi a dargli spazio, a farlo vivere, e vuoi essere tu protagonista della tua vita, sarai un poveraccio incapace di santità. Sì, ti confesserai, però non cambierai mai, perché punti tutto su te stesso e non sull'adesione a Lui, sullo stare con Lui, sul comunicarti con Lui, sul lasciare che il Suo Spirito ti guidi. E qual è il modo perché Lui possa vivere in noi? Qual è il modo perché Lui possa crescere in noi? Lasciamo perdere il modo principale, che è confessarsi bene, partecipare alla messa bene. Vedete, io ogni volta che vengo a messa di solito mi arrabbio. E di solito passo anche di qui per non passare di là, perché sta per venire l'ora della messa e sono tutti lì fuori a chiacchierare. Oppure sta per venire fuori la messa, vengo per confessare e ti vedo delle persone che escono dal bar e che hanno appena mangiato qualcosa, bevuto qualcosa. Ma questi si sono preparati all'Eucaristia. Ma comprendono la grandezza di quello che avviene sull'Eucaristia. Comprendono come è la cosa più importante della tua vita, più preziosa della tua vita. Banalizziamo tutto. E tutto quindi ci scivola. E quindi la potenza di Dio in me non può attecchire. Ma se io comincio a partecipare così, se io comincio a vivere così, come dice Paolo nella seconda lettura, no? Dice, nessuno di noi vive per se stesso, nessuno muore, se noi viviamo, viviamo per il Signore, moriamo per il Signore, se viviamo, sia che viviamo, sia che moriamo, siamo del Signore. Quando la nostra vita comincia a vivere questo dinamismo, perché tu senti che appartieni a Lui, come dice Paolo, noi siamo Suoi, ma la cosa più bella non è che noi siamo Suoi, la cosa più bella è che Lui è tutto nostro, completamente donato a ciascuno di noi. Allora, quando io vivo così, già vivo così, già sono entrato in questa dimensione, vuoi far crescere Gesù in te? C'è un modo molto semplice. Ogni volta che ti viene in mente un bel pensiero, un bel desiderio, una spinta verso qualcosa di buono, di bello, falla. Comincia a fare secondo i tuoi desideri più belli, più puliti, più santi. Perché lo Spirito Santo nel tuo cuore ti muove, ti spinge. Comincia ad acconsentire alle istanze dello Spirito Santo in te. Comincia a vivere, come diceva Paolo, condotto, spinto, guidato dallo Spirito. E allora vedrai le meraviglie del Signore nella tua vita, vedrai la presenza forte di Lui, che ha scelto te, sì, ha scelto te, proprio te, per continuare a essere presente in questo povero, disgraziato mondo che non lo conosce. E allora perché il mondo lo possa conoscere, ha scelto la tua persona. Perché tu possa con i tuoi piedi andare incontro a qualcuno, fare del bene con le tue mani, ascoltare con le tue orecchie. Questa è la tua missione, permettere a Gesù di viaggiare ancora in questo mondo. Questa è la vita cristiana. Tutte le altre visioni riduttive hanno inquinato la bellezza della nostra religione, che non è una religione nel senso classico, dove c'è un culto e delle cose da fare, ma c'è una persona con cui tu ti unisci e che devi far emergere nella tua vita. Chiediamo a colei che di tutto questo è la più esperta, è Maria, che nel mistero dell'incarnazione ha vissuto in modo particolare questa sua presenza in lei del Figlio di Dio, che ci aiuti. E come diceva San Giovanni Paolo II, quando facciamo la comunione, chiediamo aiuto a Maria. Perché quando lei disse fiat, il verbo si fece carne, quando tu dici Amen, il Verbo viene in te con il suo corpo, sangue, anima e divinità. Amen. Ricordo, come avete visto nel foglietto, sabato prossimo, questo evento grande, in particolare per la nostra famiglia religiosa, ma per tutta la Chiesa, 3 giovani che si donano al Signore, che si consacrano, che diventano religiosi. Allora, siete invitati tutti a partecipare sabato 23 alla messa, nella quale nell'offerta eucaristica ci saranno anche 3 nuovi religiosi. Poi vi chiedo una preghiera particolare per me, io vi chiedo sempre preghiere. È stato bello oggi che un signore si è confessato e dopo la confessione mi dice: sa padre, io vengo spesso alla sua messa la sera e quando lei ci chiede di pregare io prego, io l'accompagno, no? Allora veramente vi ringrazio, perché la preghiera è qualcosa di importante, perché giovedì prossimo dirigo un corso di esercizi con 14 sacerdoti, quasi tutti giovani, no? E capite l'importanza? 9 giorni di esercizi con 14 sacerdoti, momento di grazia, momento in cui chiediamo allo Spirito che infuochi d'amore questi giovani sacerdoti, quindi accompagnateci, ci tengo proprio, sì. Se voi ci accompagnate con la preghiera, tutto il bene che questi sacerdoti faranno nella vita, voi avrete parte. Un giorno, quando sarete davanti al Signore, il Signore vi dirà: ecco, questo è in più per quelle preghiere che tu hai fatto, perché quei sacerdoti... Non è uno scherzo, è così. Tutto questo lo sapremo nel giorno del giudizio universale. Nel giorno del giudizio particolare saremo giudicati noi, il giorno della nostra morte, subito, immediatamente. Ma poi ci sarà il giorno del giudizio universale, e allora il Signore ci svelerà l'intrigo di ogni nostra azione, di ogni nostra preghiera, di ogni evento della nostra vita. Vi dirà: vedi, tu hai pregato e hai avuto questo frutto. Quindi io già vi ringrazio fin da adesso. Domenica prossima quindi non ci sarò, pregate in modo particolare. Ah, poi dimenticavo, il 7 ottobre presentiamo il cammino, sabato 7 ottobre alle ore 16 in Casa Spiritualità, presentiamo il cammino degli esercizi spirituali nella vita ordinaria, un cammino bello che dura 2 anni, un sabato al mese, e sabato lo spieghiamo, lo presentiamo. Ecco, fateci un pensierino, perché è veramente bello questo cammino. Il Signore sia con voi.
Con il tuo spirito.
Chinate il capo per la benedizione. La pace di Dio, che sorpassa ogni sentimento, custodisca il vostro cuore e il vostro spirito nella conoscenza e nell'amore di Dio e del suo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo.
Amen.
E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
Amen.
Glorificate il Signore non con le parole, ma con la vostra vita. Andate in pace.
Grazie a Dio.